Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Mash Up.
Sì, eccoci qui, una nuova puntata di Mash Up su Radio Ticino. Buongiorno che va da Alessandra, buongiorno che va a tutti gli ascoltatori, buongiorno che va a me stesso.
Che carino, è bello. Come, buongiorno a tutti. Comunque alla mattina, sai, dicono quando ti alzi e vai in bagno di farti un bel sorriso. Anche perché noi sorridiamo.
Ma tu sei quella dei sorrisi, però.
Sono quella del, sì, bisogna essere più gentili con se stessi. È inutile essere gentili con tutti e poi trattare male se stessi, no? Se si vuole star bene, trattiamo bene prima noi e poi gli altri.
Certo.
Dopo questa cosa filosofica così spontanea che c'è.
Non cambiate canale, per favore.
No, adesso torniamo alle cose serie. Tipo...
Sì, e torniamo, se volete, ai ricordi del passato, signori e signori, perché il ricordo del passato di quest'oggi, però prima mettiamo anche la base corretta, perché
certo.
Le cose non sono fatte bene, ci riporta in un passato neanche troppo lontano, cioè no. Sì, molto lontano in realtà.
Sì, vabbè.
Io ce l'avevo,
No, ecco, sai che io stavo dicendo, io non conosco nessuno che mi ricordo che ce l'aveva, era fine 80, inizio 90, più o meno, penso, quando gira...
No.
Anche dopo?
Ti dico, io qui in radio, che ha 30 anni, mi sembra che magari poco prima, cioè sì, 30 anni fa ho preso il telefonino, quindi sì.
Fino al telefonino ce l'avevi, allora sei una persona, eri già una persona importante perché,
no,
signore e signori, stiamo parlando, ma che? Stiamo parlando del cerca persone.
Ma il pager?
Non so, quel coso che...
Di plastica, il pager, sì.
Che
è
se
cosa
qualcuno
che...
ti telefona, cioè ti cercavano, sì, ti suonava quel bip bip bip. Io lo vedevo nei film, non so, i medici, urgenza, bip bip bip.
Negli anni 80,
sì,
90.
Io dico
poi dopo
quello.
era diventata la Swisscom, aveva cominciato a creare la cosa un po' più giovane, quindi il pager era anche colorato, un po' tipo Swatch,
sì?
Così l'abbonamento era molto più basso.
Sì,
a
ma
livello
cosa,
di costi.
Allora fammi sapere, tu andavi in giro con questa cosa attaccata alla cintura, ti faceva bip bip e com'era sto pager?
Ricevevi un numero, adesso non mi ricordo più bene.
Persone.
Ricevevi un numero e a quel punto
cercavi tipo una cabina telefonica.
Era un messaggio che sai che sto pensando l'utilizzo che avevi, perché in realtà tu potevi ricevere non dei testi ma dei numeri.
Tu ricevevi il numero di telefono di qualcuno che ti chiamava,
sì,
nel cerca persone degli anni 80,
sì,
90 che dico io, e poi dovevi cercare un telefono
per richiamare.
Ma io pensavo che solo i, non so, medici in prima linea o queste cose li usassero. Invece abbiamo scoperto Matteo Vanetti aveva il cerca persone.
Ma c'era, ti giuro, sul channel li vediamo, ci sono, okay, c'erano anche dei modelli un po' più fancy, no? Che potevano essere, sì, c'è stato proprio un periodo, ma praticamente quel periodo lì è durato poco perché poi è subentrato il telefonino subito dopo, che ha preso un po',
dopo
a prezzi più accessibili, diciamo che più o meno, se non ricordo male, verso il 96-97
cominciavi a poter,
prima ce l'avevano solo i super ricchi,
sì. E prima dovevi andare in giro con la valigia,
tra l'altro,
se volevi il telefonino portatile con tanto di antenne e tutto quanto.
Il pager c'è stato, ecco, per un periodo era anche accessibile a livello di prezzi, se ben ricordo, c'erano degli abbonamenti.
Adesso ti faccio squillare.
Ti ricordo questa cosa, che durante una disco crociera, ti ricordi di disco crociera?
Sì, certo, quella
c'era Swisscom che faceva la pubblicità ai giovani per far prendere il pager.
Eri già connesso ai tempi, se volevi.
Purtroppo sì, purtroppo sì. E con il pager iniziamo questa puntata.
Mash Up su Radio Ticino.
Su Radio Ticino, in questa puntata di Mash Up, parliamo di oggetti comuni. Ci sono tanti che magari non tutti utilizzano, ci sono alcuni che sono comuni, ma non... questo bene o male.
Spero che bene o male lo utilizziamo tutti.
Sì, assolutamente.
Allora,
lascio
facendo...
a te introdurre.
Sì, grazie. No, perché stiamo facendo la storia di vari oggetti, no?
Certo.
Come sono nati, abbiamo fatto il semaforo, il frigo, altre cose. Oggi parliamo della carta igienica,
certo,
cosa che non è che ci si pensa, cioè non ci pensi finché non la finisci.
Certo,
ecco.
E lì ti rendi conto.
Lì ti rendi conto di quanto è fondamentale nelle nostre giornate.
Oppure arriva una pandemia.
Anche lì si vede quanto è importante. C'è anche uno studio poi psicologico, magari, diciamo che qualcosa su quello. Però per migliaia di anni l'umanità è andata avanti anche senza la carta igienica, Però si inventavano delle cose. Ad esempio gli antichi romani, scusate se state mangiando, lo diciamo, usavano una specie di spugna infilata su un bastone,
Il
brutto viene che era condivisa nei bagni pubblici, però la sciacquavano, con acqua e aceto tra un cliente e l'altro,
va bene.
Altre parti del mondo si usavano, non so, foglie, paglia, lana, sabbia, muschio, persino cocci di ceramica levigati, vedi, l'uomo si è sempre ingegnato, no? Comunque, e la carta arriva molto più tardi. Allora, i primi a avere l'idea sono stati i cinesi, che già nel VI secolo ci sono dei documenti che parlano di fogli dedicati esclusivamente all'igiene personale, sì, diciamo così. Nel 300 la corte imperiale cinese se ne producevano quantità enormi, milioni di foglie all'anno, quindi sì, erano mega moderni. Qui da noi per secoli si è continuato con sistemi così improvvisati, ma quando arrivarono i giornali, quindi ho guardato più o meno 1830-40 quando hanno cominciato a essere distribuiti un po' più così, diciamo che hanno avuto una seconda carriera, certo, dopo che le leggevi sapevi cosa fa.
La famosissima battuta di Benigni che raccontava di suo padre che prendeva il giornale sotto braccio, braccio, e scendeva in campo e diceva: io scendo in campo. E lui, quando ha sentito Berlusconi la prima volta dire io scendo in campo, ha pensato a suo padre che scendeva con il giornale per andare a fare i suoi bisogni. Con lui, appunto.
Vabbè. Ah, ecco, no, e comunque negli Stati Uniti poi hanno avuto la brillante idea, alcuni almanacchi, quindi che si vendevano così, quindi di carta, li facevano già stampare con un buco nell'angolo, così tu potevi appenderli. Dopo che l'avevi letto, così li avevi gli appesi.
Comodo.
Sì, però la svolta arriva nel 1857 con un imprenditore americano, Joseph Gaiety, che inventa, mette in vendita la prima carta igienica commerciale, ma attenzione, era venduta come prodotto medico. Ecco, e la gente aveva anche un po' vergogna, non è che andavi proprio lì, infatti la tenevano sotto il bancone in farmacia per non far vedere cose così,
caso mai che uno si pulisce,
ma e poi invece sono arrivati alla fine dell'Ottocento i rotoli perforati, che sono poi quelli che conosciamo noi, soltanto che le prime versioni, insomma, ogni tanto sai la carta si fa col legno, magari c'era qualche scheggia, perché non
ho capito.
E da lì comunque è rimasta quella, però c'è ancora il dibattito, c'è chi dice che si mette col foglio che scende in avanti o col foglio che scende indietro. Il brevetto del 1891 mostra chiaramente il foglio che cade davanti, quindi abbiamo risolto anche questo inghippo.
Splendido.
Sì, e se vuoi ti dico in due parole quella cosa del fenomeno della pandemia, che tutti sono andati a comprare, non c'era più carta igienica nei negozi. Allora, economisti e psicologi hanno studiato e dicono che la carta igienica occupa tanto spazio. Quindi quando manca sembra una crisi enorme. Ecco, e poi appunto che cioè sembra una cosa da niente, ma quando manca invece senti la mancanza.
E lo sappiamo tutti noi.
Ecco, su questo buon appetito. E cari ascoltatori di Mashup, anche oggi ci siamo, o ci sono loro, i grandi fatti in poche parole, a cura di Matteo Vanetti, i fattoni.
Eccoli qui, sopravvivere in modo estremo. Nel 1952 un biologo chiamato Alan Bombard attraversò l'Atlantico in gommone, nutrendosi solo di pesce e plankton per oltre due mesi.
Urca!
Ha dimostrato che il mare può essere una dispensa a patto di avere lo stomaco decisamente molto forte, questo era importante da dire.
Ok, il pesce.
Plankton, c'è buona che il plankton c'è.
Il plankton, non lo so.
Tu prendi sushi?
No.
Vedi, però in questo caso non è la stessa cosa. Va bene, un giornale del 1987 riportò la storia di un uomo che affermava di avere 228 anni, 70 mogli e un figlio appena nato. Se la matematica non è opinione, ha battuto ogni legge biologica conosciuta dall'uomo.
Ma allora, se c'era sul giornale, avranno verificato prima di scriverlo sul giornale.
Sì, sapendo quanto sono attendibili i giornali.
No,
poi
vabbè,
nel 1987, più guardiamo i giornali del passato, più ci rendiamo conto che...
Sì, vabbè, ma chi lo sa? Vabbè, io mi fido del giornalista lì che ha scritto l'articolo.
Tinker Toy era un gatto talmente piccolo da essere alto 7 cm e 19 di lunghezza, praticamente un felino tascabile che rendeva ogni topo dei paraggi un temibile predatore.
Ma era più piccolo di un ratto.
E anche del mio cane. Va bene, andiamo in questo caso in un pub inglese del Dartmouth. Il fuoco del camino arde ininterrottamente da oltre 150 anni. Si dice che si contano anche le braci portate dalla vecchia sede. La fiamma non si spegneva da almeno tre secoli.
Ma queste cose a me affascinano, devo dire. Sì, guarda lì che l'impegno, mantenere viva la fiamma.
Poi c'è quell'apprendista che si dimentica un giorno e
pensa,
butti via,
anni e anni, secoli.
Il celebre vibrafonista Lionel Hampton suona il pianoforte usando solo i due indici, proprio come se stesse colpendo i tasti del suo vibrafono. Uno stile unico che dimostra che come l'abitudine sia dura a morire, anche se si cambia lo strumento.
Ma suonava bene o cosa?
A quanto pare sì. Perché faceva musica jazz a due dita.
Ah, sai? Wow, io faccio così sulla tastiera del computer, sì, e scrivo benissimo.
Io ho imparato a fare, sì, però non sono capace.
Bravo, io no.
Poi da quando ce l'hai io scrivo male, che tanto corregge lei. Quindi...
Ah, male, malissimo. Matteo malissimo, Manetti, su questo, bocciato.
Hai ragione, sì.
Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, eccoci qui in questa puntata di Mashup, pronti a parlare di libri in questo caso, giusto?
Esatto, di libri. Andiamo in una libreria di Milano. Allora, non so se vi è mai capitato di passare davanti a una libreria, ma anche qui le nostre, Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio, e tu passi via, non è che hai intenzione proprio di comprare un libro, ma in vetrina vedi qualcosa che ti cattura un po' l'occhio, ti viene voglia di entrare e magari prendere proprio quel libro. Ti è già capitato?
Sì. È vero, vedi? Che se fatta bene una libreria anche la vetrina può indurre in tentazione.
Esatto,
sì.
E ti invoglia ad entrare. Allora, questa è una storia di solo un paio d'annetti fa, non andiamo indietro. Cioè, in agosto 2024 è successo proprio questo alla libreria, diciamo così, storica di Milano, che è stata fondata a fine dell'Ottocento e poi tramandata proprio in famiglia. E, quel giorno arriva un cliente, va lì, vicino al Duomo, no? E succede una cosa un po' particolare. Allora, loro hanno le vetrine, no?
Sì.
E lui va, ma non va da un venditore, va dalla cassiera e praticamente gli dice: ehi, compro 5 metri di vetrina. Scusi, non capisco. Dici: già, di solito lei fa solo la cassa. E non è vero.
Sì.
Finché alla fine questo ha detto che quella vetrina, perché ne hanno diverse di vetrine, ma proprio una gli piaceva proprio come erano messi i libri, no? Si è innamorato della vetrina.
Della vetrina come erano messi?
Sì, allora lui ha deciso di comprare tutti i libri della vetrina. Ma attenzione, non è che voleva le copie che c'erano dentro il negozio, lui ha voluto
quelle.
Proprio quelle, quindi hanno dovuto svuotare la vetrina perché voleva proprio quelle che erano esposti, e chiamare un mega taxi, un taxi tipo van, perché erano tipo quanti libri erano? Tipo 200 e quindi lui si è comprato via, ha speso tipo 10.000 euro così perché gli piaceva la vetrina.
Per una vetrina non è male come cosa.
Ma vorrei sapere se poi li ha letti questo signore.
No, li ha riposti nello stesso modo a
casa sua. Ha fatto una vetrinetta in sala, vetrinona, 5 metri di vetrina, e quindi diciamo ci sono persone particolari.
Guarda che c'è gente che ha problemi forti.
Sì, e non si sa bene, anzi aveva detto che magari sarebbe tornato poi in futuro per altre vetrine, poi non so se è tornato. Comunque è una storia curiosa, che poi anche appunto il proprietario della libreria ha detto non era mai successo, ma ci credo che non è mai successo.
Penso bene. La vetrinista sarà stata contenta, ha ricevuto una gratifica.
Quindi diciamo a voi che avete le librerie, curate bene le vetrine, mi raccomando, che se passa quel sciur lì magari tira via
tutto.
Mashup su Radio Ticino.
Carissimi mashupisti e mashuppari all'ascolto, e fatevene una ragione, perché anche per oggi sta finendo.
Con calma, abbiamo ancora questo intervento, signore e signori, e abbiamo un momento che è importante, perché facciamo un po' di politica.
Urca, fai tu.
In realtà fa parte del giornale del 21 maggio del 1976. Ho qua con me una copia del Giornale del Popolo, e che potete vedere anche a schermo se guardate il nostro channel. Ora vi racconto, perché c'è praticamente il Giornale del Popolo del tempo, prendeva e pubblicava la vetrina di una mostra.
Sì.
Una mostra di giovani artisti sovietici.
Ok.
Praticamente cosa c'è su questo il cartello su questa mostra? Siamo costretti a chiudere questa mostra in anticipo per la scarsa affluenza di pubblico ed il poco interesse dimostrato.
Ah.
Cioè, stiamo parlando del Ticino degli anni appunto 70, dove c'era comunque il sentimento anticomunista forte, poi stiamo parlando del Giornale del Popolo, che scrive: i giovani artisti sovietici che esponevano alla Galleria Sasso hanno dovuto fare prematuramente le valigie. Il pubblico infatti non si è interessato a loro, ma forse, attenzione, sarebbe il caso di murare anche la porta d'entrata di questa fiera delle vanità, scaduta ormai al livello più basso.
Oh mamma mia!
Così.
No, ma così, proprio certo. Una sbella. parla di quelle sul giornale.
Il titolo: i sovietici hanno fatto le valigie, insomma. Lì si sente il profumo del Ticino
dei tempi
in questo caso, e quello che succedeva riguardo a questa mostra che a quanto pare non è andata molto molto bene.
No, magari poi era bellissima, cioè, sì, ma se la gente non entra a vederla,
mi ricorda un pochettino quello che è successo alla Biennale, mentre il padiglione sovietico, il padiglione degli, ecco,
sempre uscì, problemi, ecco.
Insomma, ci sono sempre, il mondo cambia, passano gli anni, questo era 50 anni fa, e così andiamo a chiudere questa puntata di Mashup.
Però torniamo domani.
Assolutamente, sempre qui, sempre su Radio Ticino.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.